In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. Il filo rosso della liturgia della parola di questa quinta domenica del tempo ordinario è la vocazione, la chiamata di Dio. Le tre letture che orora abbiamo terminato di ascoltare ci presentano tre uomini che sono stati afferrati dalla grazia di Dio e sono stati fatti dallo Spirito Santo ministri della parola, annunciatori della grazia, della presenza di Cristo Signore e Salvatore. Isaia, della grazia e della potenza del Dio tre volte santo di Israele. Paolo e Pietro, annunciatori e testimoni della pienezza della rivelazione, perché è in Cristo che noi abbiamo la pienezza della divinità e tutti quanti noi abbiamo parte attraverso la grazia della parola, dell'Eucaristia, dell'essere Chiesa, di quella pienezza, perché in Cristo noi diventiamo delle creature nuove. La liturgia, presentandoci l'itinerario di questi tre uomini, indirettamente ci sta dicendo: tu a cosa sei stato chiamato? Cosa lo Spirito Santo ha donato a te? In che modo ti lasci afferrare dalla grazia dello Spirito Santo perché la tua vita diventi canto di lode alla Trinità e parola spezzata e donata ai fratelli, perché ascoltando te, contemplando ciò che lo Spirito opera nella tua vita, possano credere nel Vangelo e aprirsi alla pienezza della verità che è Cristo Signore. Chiediamo allo Spirito Santo di farci entrare nella liturgia della parola, in questa grazia che la Chiesa continuamente spezza e dona per la nostra salvezza, così da scoprire anche noi il nostro essere parte di questa grande famiglia della Chiesa, nella quale tutti siamo chiamati ad essere annunciatori e testimoni della parola di salvezza. La Chiesa, infatti, è come un grande mosaico e ciascuno di noi è chiamato ad essere una tessera, un pezzo significativo ed importante, dove la bellezza non è soltanto nel particolare, ma in quel colpo d'occhio che noi diamo. Ora, noi insieme, afferma San Paolo, siamo il corpo di Cristo, ciascuno per la sua parte. In tal modo, l'impegno deve essere non soltanto a livello personale, ma anche a livello comunitario. Ogni tessera deve manifestare la propria bellezza all'interno del grande mosaico della Chiesa, dove è lo Spirito Santo che ci colloca gli uni accanto agli altri per essere nel mondo testimoni della potenza del Vangelo e della speranza che è Cristo, Signore e Salvatore nostro. La prima vocazione che ci viene donata è quella di Isaia. Siamo a circa 700 anni prima della nascita di Gesù Cristo. Egli ha questa visione straordinaria, vede questo tempio e colui che è seduto sul trono ha questo mantello, possiamo dire grande, che lo copre. In realtà il profeta vede Dio, ma in un certo senso non riesce a descrivere la bellezza del suo volto. Descrive soltanto quelli che sono le caratteristiche, questo trono, questo tempio, questo mantello, il canto dei serafini e degli angeli che stanno intorno al trono. E sente dinanzi a questa visione di Dio la propria difficoltà, la propria piccolezza. Io sono un uomo dalle labbra impure. E Dio manda un serafino a prendere un carbone ardente dall'altare e a purificare le sue labbra perché diventi annunciatore della salvezza. Il profeta, carissimi fratelli e sorelle, non è un mago, non è colui che riesce a comprendere il futuro e a donarlo agli altri in una dimensione unicamente orizzontale, dove la sua parola serve per togliere la curiosità e soddisfare quelli che sono i nostri pensieri e i nostri desideri. Il profeta è colui che guarda lontano, che sa entrare nelle piaghe della storia, che sa vedere come Dio si comporta nella vita, qual è la sua volontà, cosa vuol far comprendere. In tal modo egli riesce ad intravedere il futuro perché legge il presente, e nel presente ravviva nel popolo la coscienza che il Signore mai ci abbandona. Ora, carissimi fratelli e sorelle, tutti quanti con il battesimo siamo stati unti sacerdoti, re e profeti. Tutti quanti abbiamo questa vocazione, abbiamo questa missione, ovvero di vedere come nella nostra vita è presente Dio, di scorgere la sua luce, di ascoltare la sua parola, di orientare alla sua volontà tutta quanta la nostra esistenza. La liturgia oggi ci dice: guarda che come Isaia, anche tu sei profeta, anche tu devi scorgere la presenza di Dio, anche tu devi essere come quell'uomo che sempre in Isaia chiede alla sentinella: quanto resta per l'aurora? Ovvero dobbiamo scorgere i segni della presenza del Signore nella nostra vita. Questo significa essere testimoni di speranza, perché Gesù l'ha promesso: io sono sempre con voi fino alla fine del mondo. Tante volte noi assistiamo a dei profeti di sventura che ci annunciano soltanto disastri, tristezze, angosce, e che ci fanno piombare in una disperazione che non si può descrivere, in una tristezza grande, in uno scoraggiamento forte. Invece la nostra vocazione ad essere profeti è molto più grande rispetto a quella di Isaia, perché noi abbiamo Gesù Cristo, che è la pienezza della speranza e della rivelazione. In Gesù Cristo il Padre ci ha dato tutto e ci ha detto tutto. In tal modo noi non dobbiamo aspettare come Isaia un Salvatore, un Redentore. Noi già lo abbiamo, perché in Cristo noi abbiamo grazia su grazia, amore su amore, potenza e misericordia in abbondanza. Tutti quanti abbiamo parte da Cristo alla pienezza del dono di Dio, che è lo Spirito Santo effuso nei nostri cuori, capace di farci gridare Abba, Padre. Allora la prima preghiera da fare oggi in questa santa liturgia è: Signore, donami la grazia di scoprire la mia vocazione ad essere profeta, profeta di Gesù Cristo, a saper mettere a frutto il dono dello Spirito Santo, a riconoscere la sua presenza nella mia vita, anche nel buio della mia giornata, nelle angosce del mio vivere, nella disperazione che spesso si attacca alla mia pelle. Fa che io possa donare ai fratelli quella parola che è stata attraversata, è stata passata nel cuore divino del Salvatore ed è una parola di fuoco. E se noi ci sentiamo piccoli, deboli, peccatori, un pochino come Isaia, come Paolo, come Pietro, il Signore infonda in tutti quanti noi la sicura speranza che i peccati nostri sono perdonati, anche se i vostri peccati fossero come porpora diventeranno bianchi come lana, se fossero rossi diventeranno bianchi come la neve, perché Dio perdona i nostri peccati. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non verranno perdonati resteranno non rimessi, dice Gesù ai discepoli. Noi siamo veramente perdonati da Dio quando umilmente confessiamo i nostri peccati attraverso il ministero della Chiesa. Veniamo rigenerati nel lavacro del costato del Salvatore. Ma siamo peccatori? Sì, lo siamo, ma siamo peccatori perdonati, amati, e il fuoco dello Spirito Santo è molto più grande di quel carbone che ha ricevuto il profeta Isaia, perché quel carbone ha toccato le sue labbra, ma noi veniamo interamente investiti dal fuoco dello Spirito Santo che ci brucia totalmente, che ci permea interamente e che ci fa diventare non soltanto capaci di pronunciare parole di fuoco, ma essere tutto fuoco, tutto misericordia, tutto amore, tutta grazia, tutta tenerezza per i nostri fratelli. La seconda vocazione, l'abbiamo ascoltata, è quella di Paolo. Sta scrivendo negli anni 50 alla comunità di Corinto, dove ci sono tante divisioni, tante liti, molte incomprensioni e dove è messa in difficoltà anche la fede nella potenza della risurrezione del Salvatore. Paolo interviene con determinazione sul finire della sua lettera proprio per ricordare l'annuncio che hanno ricevuto dalla sua visita. Io vi ho donato, vi ho annunciato quello che ho ricevuto. È la trasmissione della fede. Paolo diventa il garante di una tradizione ed egli stesso è il gancio di questa tradizione, riceve e dona. Ed è questo, carissimi fratelli e sorelle, che si sta spezzando nella nostra società. La fede che abbiamo ricevuto non riusciamo a donarla alle nuove generazioni e in questo modo ci troviamo in grande difficoltà, perché le nostre chiese si svuotano, anche le nostre case perdono i valori del Vangelo, ma questo non significa che dobbiamo disperarci, perché la parola di Dio, che non è mai incatenata, utilizza delle strade che soltanto la provvidenza sa, decide e disegna nella nostra vita e nella vita del mondo. Noi non dobbiamo guardare i frutti della nostra predicazione e della nostra testimonianza. Noi dobbiamo vivere e testimoniare la potenza del Vangelo. Poi Dio sa. Lo stesso Paolo ai Corinzi lo aveva scritto alcuni capitoli prima. Paolo ha piantato, Apollo ha irrigato, ma è Dio che fa crescere. A noi la seminagione, a Dio il raccolto. A noi il sudore, a Dio la possibilità di vedere le messi che biondeggiano. Paolo si dà da fare in quella comunità in tumulto, annuncia la potenza della risurrezione e poi parla di sé. Io non ero apostolo, lo sono diventato per il dono della grazia di Dio. Egli stesso si considera un rifiuto, un aborto, qualcosa che non serve. Eppure avverte la potenza del Signore che lo abita, che brucia nel suo cuore, che lo abilita ad essere annunciatore di salvezza. Secondo la parola che Gesù trasmette ai discepoli, chi accoglie voi accoglie me, chi ascolta voi ascolta me, è colui che mi ha mandato. Paolo ha questa consapevolezza quando si definisce apostolo di Gesù Cristo, schiavo del Vangelo, predicatore della buona novella, annunciatore del mistero della Pasqua del Salvatore. Ma è cosciente anche lui, al pari di Isaia, dei propri limiti, delle proprie difficoltà. Lo abbiamo ascoltato come egli stesso lo dice: io non sono degno di essere chiamato apostolo, sono il più piccolo fra gli apostoli, ho perseguitato la Chiesa di Dio. Quante volte, carissimi fratelli e sorelle, il nostro passato ci pesa e diventa una pietra al collo che ci impedisce di alzare il nostro sguardo e di vedere in avanti, di mettere i nostri occhi nella contemplazione delle meraviglie che il Signore fa. Il passato va affidato alla misericordia di Dio, deve bruciare nel roveto ardente del cuore del Salvatore. Paolo ricorda il suo passato di persecutore, ma si sente perdonato, si sente amato. E scrivendo a Timoteo lo dice chiaramente: Dio ha voluto dimostrare in me tutta la sua bontà, ad esempio di coloro che avrebbero in lui creduto. Sì, io sono il primo dei peccatori, sono il primo di coloro che hanno perseguitato la Chiesa di Dio. Non sono neanche degno di essere chiamato apostolo. Ma scrivendo a Timoteo dice: ma mi è stata usata misericordia. San Francesco riprenderà queste parole nel suo testamento. Quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, ma il Signore mi condusse tra di loro e usai ad essi misericordia. Dio usa misericordia e ci dà la forza di usare misericordia. Paolo sente su di sé la misericordia del Signore, l'amore che lo ha perdonato, la bontà che lo ha ristorato, la tenerezza che lo ha guarito, la carezza di Dio che lo ha consolato. Io ero un persecutore, ma io sono diventato una persona nuova, una creatura nuova, perché ho conosciuto Gesù Cristo. Allora, il passato non gli fa più paura. Per questo l'autore della lettera agli Ebrei può dire: abbandonando il peccato che c'è di peso, circondati da un gran numero di testimoni, teniamo fisso lo sguardo su Gesù. Questa è la Chiesa, è la comunità che ci aiuta attraverso la propria testimonianza a gettare in fondo al male della misericordia di Dio il nostro peccato e a tenere fisso lo sguardo su Gesù. Paolo è una persona guarita nelle ferite della sua umanità, è una persona che è stata raggiunta dalla grazia della misericordia, è una creatura nuova. Lo dice: io ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma ora sono una persona nuova. Allora il passato non c'è più. Se uno è in Cristo, è una creatura nuova, le cose vecchie sono passate. Quante volte noi ci troviamo a confessare sempre gli stessi peccati? Ma sono già perdonati. Lo dobbiamo fare esperienza della misericordia e sentirci perdonati, sentirci amati, sentire che il Signore ci ha usato quell'amore che ci guarisce e getta in fondo al mare tutti quanti i nostri peccati. E questa è l'esperienza di Paolo, che dopo aggiunge: per la grazia di Dio sono quello che sono. Ho lavorato, non io soltanto, io più degli altri, ma la grazia di Dio che è con me. Com'è bella questa espressione, carissimi fratelli e sorelle. La grazia di Dio che è con me. Paolo si sente accompagnato dalla grazia. Ma che cos'è la grazia? È la presenza graziosa e delicata di Dio. Questa è la grazia. È la mano potente e forte dell'Altissimo. Questa è la grazia. È la possibilità di sperimentare la verità della promessa di Gesù che ci dice: io sono sempre con voi. L'amore di Dio è un amore grazioso, è un amore delicato, è un amore che non ti violenta, è una presenza che non ti umilia, è un sorriso che ti calma, è uno sguardo che ci pacifica, è una mano che ti accarezza, è un abbraccio che ti afferra e ti salva dal male. Questa è la grazia, è la presenza di Dio, una presenza rispettosa e delicata nella nostra vita, che noi siamo chiamati ad accogliere, a mettere a frutto. Bella questa espressione: io sono quello che sono per la grazia di Dio. E questo possiamo dirlo tutti quanti. Quello che noi siamo è frutto della nostra disponibilità e della presenza della grazia di Dio nella nostra vita. Per questo il bene che facciamo non è opera nostra, è opera di Dio nella nostra disponibilità. Per questo dice San Francesco che non dobbiamo insuperbirci del bene che il Signore compie in noi. Tantomeno dobbiamo essere invidiosi del bene che compiono gli altri, perché diventiamo invidiosi e gelosi di Dio stesso, che opera il bene nella vita dei fratelli. Ora, carissimi fratelli e sorelle, chiediamoci: ma io riesco a mettere a frutto la grazia del Signore? E quanta grazia abbiamo! Grazia nella parola, grazia nell'Eucaristia, grazia nella Chiesa, grazia negli incontri, grazia nella predicazione, grazia nella preghiera, nell'adorazione, nel servizio dei poveri, nella carità, nel vedere nel mondo la presenza di Cristo Salvatore e Signore nostro. Quanta grazia abbiamo! E siamo chiamati ad interiorizzarla, a fare come le api. Cosa fanno le api? Prendono il nettare dai fiori e poi da quel nettare elaborato riescono a dare il miele. Questo siamo chiamati a fare anche noi, a percepire la presenza di Gesù Cristo e a renderla nutrimento per la nostra vita spirituale e dono dolcissimo di amore misericordioso per gli altri. Questo fa Paolo. Questo significa interiorizzare la grazia. Questo significa far sì che la grazia non venga sprecata, non venga sciupata. San Tommaso lo dice dell'Eucaristia: vero pane dei figli non deve essere sciupato. Invece quanta grazia noi non interiorizziamo, quanto amore non accogliamo, quanto misericordia non permettiamo a tale misericordia di guarirci e di risanarci. Quanta tenerezza di Dio va sciupata, quanta parola di Dio è inascoltata, quanta adorazione ci porta a non interiorizzare quella presenza d'amore, e quante volte diventiamo duri nel momento in cui siamo chiamati a testimoniare Dio che ama attraverso di noi, Dio che perdona attraverso di noi, così che la nostra vita diventi canale di misericordia per i nostri fratelli. La seconda preghiera da fare oggi è proprio questa: Signore, guarisci il mio cuore come hai guarito il cuore di Paolo. È vero, sono un peccatore, anche io ho perseguito tante volte il bene che tu compi nella vita degli altri, ma donami la possibilità di riconoscere la tua grazia e di metterla a frutto, di non parlare sempre a sproposito, ma di ascoltare quello che tu mi dici, per parlare secondo la grazia che tu mi concedi e nei tempi stabiliti dalla tua volontà. La terza vocazione è quella di Pietro. Ci viene trasmessa in una maniera splendida dal terzo evangelista, Luca. In questa pagina tratta dal capitolo quinto, ben, possiamo dire, organizzata attraverso dei passaggi conseguenziali. Notiamo immediatamente, ma questo capita con ogni vocazione, con ogni chiamata, che la dinamica è la stessa vista in Isaia e in Paolo. Dio interviene nella vita e l'uomo avverte quel sacro timore, diventa consapevole dei propri peccati, delle proprie incoerenze, delle proprie cadute. Questo è normale. Davanti alla grazia di Dio noi ci sentiamo piccoli. Ma se Dio guarda a noi con misericordia, noi dobbiamo imparare ad avere fiducia e speranza nello sguardo che Dio ha con noi. Dobbiamo vincere le nostre insicurezze, perché se Dio ci ama e ci chiede di essere collaboratori della sua opera di salvezza, chi siamo noi per chiuderci alla grazia di Dio e non metterci di buona lena a fare quello che il Signore ci chiede? Ora, cosa succede nella vita di Pietro? L'abbiamo ascoltato. Gesù sta annunciando il Vangelo. La folla gli faceva resta attorno per ascoltare la parola di Dio. Ci sono queste persone che si stringono intorno a Gesù, vogliono ascoltare. Sono fameliche, desiderano quella parola.
come gli occhi dei servi alla mano della sua padrona, come gli occhi della schiava alla mano della sua signora, i nostri occhi sono rivolti al Signore, perché abbia pietà di noi. Tante volte anche noi facciamo ressa intorno a Gesù, desideriamo ascoltare la sua parola, ma non possiamo avere la pretesa di chiudere Gesù nella nostra vita e nel nostro cuore. Com'è bello questo Gesù che non si ferma a coloro che gli stanno accanto, il suo sguardo va lontano, lo abbiamo ascoltato. Gesù vide due barche accostate alla sponda, i pescatori erano scesi e lavavano le reti. Lo sguardo di Gesù è per coloro che non stanno vicino a Lui, che non ascoltano e non vogliono ascoltare la sua parola. Quelli Gesù deve conquistare, lì deve arrivare. Questa, carissimi fratelli e sorelle, è la Chiesa. Questa deve essere la nostra comunità, la nostra fraternità. Essere questo sguardo di Gesù che arriva lontano, che vuol carpire, che vuol conquistare gli altri, a cui la parola di salvezza non interessa, il messaggio di redenzione sembra non li tocchi. È lì che Gesù vuole arrivare. Non possiamo chiuderci nelle nostre chiese, nelle nostre sacristie, nei nostri gruppi, dove tante volte c'è puzza di muffa. Dobbiamo essere questo sguardo di Gesù che va lontano. Dobbiamo avere nel cuore la sollecitudine di Paolo per tutte le chiese. Per questo Gesù nel Vangelo secondo Marco, quando sta pregando e Pietro gli va a dire tutti ti cercano, Gesù dice andiamo negli altri villaggi, anche lì io devo annunciare la salvezza. Questa parola deve raggiungere gli estremi confini della terra. Non possiamo tenerla per noi questa parola, deve essere donata, annunciata, lo Spirito deve effondere, deve soffiare perché tutti i popoli credano nella potenza del Vangelo e conoscano l'amore misericordioso del cuore di Dio che rivela la potenza dell'amore del Padre per ogni creatura. Gesù guarda lontano. Noi abbiamo uno sguardo sempre corto e invece lo sguardo deve essere lo sguardo del profeta che guarda lontano, perché il vero profeta è Gesù e lui non ha labbra impure come Isaia, lui è la parola fatta carne, lui guarda lontano. Per questo l'abbiamo ascoltato due domeniche fa nella sinagoga di Nazareth. Aprendo il rotolo del profeta Isaia, lo legge: lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha chiamato, mi ha mandato a portare un lieto annuncio ai poveri. È lui il vero profeta. Oggi si compie questa parola che voi avete ascoltata con i vostri orecchi. Gesù è il profeta che guarda lontano, che vuol raccogliere, il pastore che raccoglie tutte le pecore disperse o altre pecore che non solo di questo ovile, anche quelle devo ricondurre perché saranno un solo popolo sotto la guida di un solo pastore. E allora che cosa fa Gesù per conquistare Pietro e gli altri? Pensa, riflette. Questo è quello che dobbiamo fare anche noi, pensare, riflettere. Questa è la metodologia pastorale, questi sono i piani pastorali. Non sono chiacchiere, ma sono dinamiche e metodologie per vedere come poter conquistare gli altri, come permettere non a noi, ma alla parola di salvezza di raggiungere i lontani. Allora Gesù vuole che Pietro ascolti la sua parola. Cosa si inventa? Va da Pietro e gli dice: fammi usare la tua barca, in questo modo io posso parlare meglio con la gente. Lo abbiamo ascoltato. Lo pregò di scostarsi un poco da terra, sedette e insegnava alle folle dalla barca. In questo modo costringe Pietro ad ascoltare la sua parola e a iniziare questo cammino di fede. Com'è bella questa intelligenza, questa perspicacia che Gesù dimostra. L'abbiamo notata in altre pagine del Vangelo, quando ad esempio Gesù si trova a Cafarnao in una casa. Cosa succede? Con molta probabilità la casa di Pietro, c'è tanta gente, c'è un paralitico che vuole vedere Gesù. Ora cosa fanno gli amici che lo stanno portando? Scoperchiano il tetto e lo calano dal tetto. Questa è l'intelligenza della fede. La fede non è soltanto fatta di sentimento e di cuore, di affettività. Nella fede dobbiamo metterci anche il ragionamento, dobbiamo metterci anche il raziocinio, l'intelligenza, pensare, spremere le meningi, fare in modo che la parola di salvezza giunga agli estremi confini della terra. Per questo Paolo può dire: guai a me se io non annuncio il Vangelo. È un incarico che mi incombe, che mi è stato affidato. Gesù annuncia il Vangelo e pian piano cosa succede? Il cuore di Pietro si scioglie davanti a quella parola di Gesù. E c'è un momento nel quale Gesù vuol far comprendere a Pietro che lui è il Signore, lui è il Salvatore. Pietro ha ascoltato, ma deve fare esperienza concreta della misericordia. Fin quando noi non facciamo esperienza concreta della misericordia, noi faremo soltanto chiacchiere. Questo non vale soltanto per voi, carissimi fratelli e sorelle. Questo vale anche per noi, sacerdoti, soprattutto quando amministriamo il perdono di Dio. Davanti a qualsiasi peccato, noi dobbiamo ricordarci, noi sacerdoti, che siamo peccatori e che doniamo un perdono che non è nostro, ma è di Dio. Allora il sacerdote, quando confessa, da una parte ha compassione, perché Dio ha sempre compassione, ma dall'altra parte il sacerdote è un uomo e si rende conto che le fragilità, i peccati, le cadute dell'altro sono come le sue. Allora condivide con Dio la potenza del perdono da donare e condivide con l'uomo l'esperienza di quel peccato che viene illuminato e abitato dalla grazia dell'eternità, dell'amore eterno ed infinito di Dio. E fin quando non facciamo questa esperienza, noi non riusciremo mai a donare il perdono, a donare la misericordia. Per questo Pietro è il principe degli apostoli, perché ha tradito Gesù. Quindi la misericordia che il Signore gli ha usato diventa, possiamo dire, quell'olio che lo consacra veramente principe degli apostoli, perché nella Chiesa chi serve è colui che maggiormente ha fatto esperienza della misericordia, perché ha molto amato e gli è stato molto perdonato. E proprio perché ha fatto esperienza della guarigione, può essere segno della guarigione e della misericordia nella vita dei fratelli. Gesù dice a Pietro: prendi il largo. Ed è bello vedere questo Pietro che dice: maestro, noi abbiamo faticato tutta la notte, non abbiamo preso niente, niente. Però io mi voglio fidare di te. Carissimi fratelli e sorelle, dobbiamo fidarci di Gesù anche quando ci chiede delle cose assurde. Anche a Maria Gesù, Dio ha mandato l'angelo e gli ha chiesto una cosa assurda: diventare madre del figlio di Dio fatto uomo in lei senza opera d'uomo. Maria si fida, Maria si affida, si consegna. Così siamo chiamati a fare tutti quanti noi. Se non c'è questa consegna, la nostra fede non è autentica. Pietro dice: Signore, ma insomma, io sono stata tutta la notte, però voglio fare una cosa, sulla tua parola voglio gettare le reti. È sulla parola di Gesù, non sulla nostra parola. Noi non valiamo niente. È sulla parola di Cristo. Quando voi ascoltate un sacerdote, un frate, quando ascoltiamo una persona che ci parla in nome di Dio, non è la sua parola, è la parola di Dio che passa attraverso quella persona, che ci dona salvezza, che ci rincuora. Perché noi fungiamo da ambasciatori, come se Dio esortasse per mezzo nostro, dice Paolo nella seconda lettera ai Corinzi. Sulla tua parola, carissimi fratelli e sorelle, è sulla parola di Gesù che noi dobbiamo vivere. Dobbiamo credere, dobbiamo sperare, dobbiamo fare cose impossibili sulla parola di Gesù. Dobbiamo costruire sulla sua parola la nostra casa, perché cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa, non cadde perché era fondata sopra la roccia. E Pietro fa esperienza di una pesca straordinaria, al punto tale che le reti si stanno spezzando, chiama gli altri: veniteci a dare una mano. E la barca sta quasi affondando, l'abbiamo ascoltato, riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. La grazia di Dio nella tua vita è abbondantissima, così come i frutti di quell'albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo. La grazia di Dio nella nostra vita fa frutto a suo tempo. E Pietro, davanti a quell'esperienza, si getta alle ginocchia di Gesù e dice: allontanati, io sono un povero peccatore. Si rende conto della presenza di Dio, della grazia dell'Altissimo. Carissimi fratelli e sorelle, questa è la terza e l'ultima preghiera. Chiediamo a Gesù di fare la stessa esperienza di Pietro, di renderci conto che Tanti fratelli hanno bisogno della parola di salvezza. E non c'è soltanto necessità di preti o di frati o di religiosi. C'è bisogno nella Chiesa di oggi di cristiani che annunciano il Vangelo con la vita e che credono nella potenza del Signore. Noi crediamo che la testimonianza passi sempre attraverso le parole. No, non è soltanto il parlare di Gesù, è vivere Gesù. Perché Gesù stesso ce lo dice: da questo sapranno che siete miei testimoni, da come vi amate gli uni gli altri, non da come parlate di me, no, da come vi amate. È l'amore gratuito che ci fa testimoniare la potenza della presenza di Gesù dentro di noi. E chiediamo al Signore di farci compiere questo passaggio dall'essere pescatori nella nostra vita ad essere pescatori di uomini al servizio di Gesù. Luca ce lo diceva qualche domenica fa all'inizio del suo Vangelo: essere capaci di donare quella parola, di essere ministri, servi della parola. Che il Signore ci accompagni in questo cammino e Maria Santissima, lei che è il Tempio della parola, possa far diventare tutti quanti noi servi, testimoni e annunciatori della parola. Preghi per tutti quanti noi e ci dia la grazia di essere capaci di accendere, di essere accesi dal fuoco della divina carità. Amen.